Pisani Davide Pietro.
Presente.
Russo Lorenzo.
Presente.
Modanesi Matteo.
Presente.
Magni Santina. Moleri Angelo.
Sì.
Dossi Rebecca. Lena Daniele.
Presente.
Filotto Gianni Mariano.
Allora, possiamo cominciare. Come vedete, verbalizza il vice segretario, in quanto il segretario Formanara è sempre a disposizione, e quindi ringrazio per la sua presenza. Possiamo cominciare col punto 1 dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali di sedute del 24 e 25 settembre 2025. Ai capigruppo sicuramente sono pervenuti i verbali, se avete qualche dimostranza da fare, prego.
Buonasera. Non sono arrivati i verbali perché non arrivano più, o almeno finché non riusciremo a riaverli come prima, come aveva il sindaco comunicato qualche...
Quindi non li leggete i verbali?
Cioè li dobbiamo andare a cercare sul caldo pretore.
Sono comunque ringraziato.
Cioè, sì.
Arrivato per il tempo, per il marzo, sì, ci trovate.
Prego.
No, volevo soltanto dire che io mi interrogo perché non ho completato una delle sedute. Però volevo dare atto che, rispetto alle mie nostre dimostranze iniziali, ci stavamo avvicinando ad un livello accettabile di verbalizzazione. Speriamo adesso che...
È tanto che se ne va.
Infatti non l'hai detto, ma non solo è malato adesso, ci dispiace, però ha finito il suo percorso.
È stato nominato fino al 30
novembre.
E
non rinnova.
Quindi bisogna approvare i verbali delle sedute del 24 e 25 settembre. Chi è favorevole all'approvazione dei verbali, alzi la mano. Siamo 9 favorevoli. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, variazione numero 5, bilancio di previsione 2025-2026. Questa è l'ultima variazione. Una volta nel mese di novembre c'era l'assestamento di bilancio perché venivano sistemati tutti i vari capitoli, adesso non si chiama più assestamento di bilancio, correzione selvaggia, che viene fatto a settembre, ma in ogni caso questa è l'ultima possibilità di sistemare i vari capitoli. Non la faccio lunga, cedo la parola all'assessore, alla dottoressa Gigellini, prego.
Grazie. Allora, come anticipato dal sindaco, questa è l'ultima variazione, la numero 5, che facciamo al bilancio di previsione 2025-2027, in quanto solo in casi eccezionali straordinari possono essere anche fatte nel mese di dicembre. La variazione viene fatta in conformità all'articolo 175 del TUEL e la competenza deliberare in merito è da parte del Consiglio Comunale. Come sempre le variazioni nascono dall'esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa a quelle che sono le nuove esigenze dell'ente piuttosto che a effettuare nuovi stanziamenti sulla base appunto di notizie e di informazioni di cui l'ente viene a conoscenza. Nella fattispecie sono state apportate variazioni in aumento per quanto riguarda le entrate pari a 167.197 euro e variazioni in diminuzione per 20.000 euro. Di queste variazioni in aumento segnalo che 35.000 euro sono variazioni legate al titolo primo dell'entrata, quindi le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, quindi di fatto legate all'addizionale IRPEF e alla TARI. 14.300 euro circa sono variazioni che sono state apportate a capitoli di entrata di carattere corrente al titolo secondo, quindi quelli che riguardano i trasferimenti correnti dalle amministrazioni pubbliche, e relativamente al titolo terzo, quindi le entrate di carattere extratributario, è stata apportata una variazione pari a 27.500 euro circa complessivi. Quindi le maggiori entrate che sono state stanziate di parte corrente sono 76.800 euro. Mentre per quanto riguarda le entrate di parte capitale, abbiamo stanziato in considerazione anche di maggiori oneri appunto che sono stati incassati e che si prevede di incassare da qui alla fine dell'anno, la somma complessiva di 43.100 euro. Relativamente invece alla spesa sono state apportate variazioni in aumento per 217.413 e variazioni in diminuzione per 70.216. Una parte di queste variazioni riguardano l'adeguamento dei capitoli di spesa che sono dedicati alle utenze degli istituti scolastici, dei vari prestiti scolastici e dei fabbricati comunali, per adeguarli appunto quello che è l'andamento dei consumi sia in termini di prezzo che in termini appunto di consumo effettivo dei vari edifici. Adeguamenti che riguardano il salario accessorio che è stato corrisposto ai dipendenti dell'ente pubblico e altre voci comunque di spesa nella parte correnti che riguardano un po' di allineamenti e di aggiustamenti rispetto a quello che è la previsione da qui alla fine dell'anno. Mentre per quanto riguarda la parte capitale sono state stanziate una parte di questi oneri che andranno ad essere incassati sul capitolo dedicato al polo dell'infanzia. Queste sono sommariamente le variazioni che sono state apportate in questa sede. Non so se ci sono domande.
Volevo chiedere relativamente ai 30.000 stanziati per il polo dell'infanzia se sono una parte dei 100.000 legati agli aumenti dei costi che abbiamo
letto,
di cui abbiamo letto sulla stampa in settimana.
Sì, sì.
Che siano eventualmente, eventualmente quando è prevista la seconda variazione per arrivare a coprire quelli che sono i 100.000.
Posto che perché scrivono i giornali bisogna prendere un po' con le pinze perché sono molto inesatti, staremo a vedere se si tratta di 100.000 o meno, non penso più, lo capiremo cammin facendo, comunque questi soldi si servono per una variante che è in corso di produzione.
Di variazione rispetto a quei 100 perché sono già più certi
i 100 diventi quelli che non sappiamo se saranno
i 100 sono extra, quindi i 30 vanno per conto loro,
questi 30 serviranno casomai a fare la variante che sarà di 60-70 non si sa
quindi è un accantonamento anticipato rispetto ad un aumento di costi che è da quantificare,
è una messa nel capitolo dei soldi necessari per fare la seconda.
Potrebbe, una parte oppure potrebbe essere solo di 30, se va bene.
Non penso sia di 30, però sarà una parte. Cioè, serviranno questa
parte. Se posso, allora, perché sono tante e molte piccole le variazioni, quindi si capisce che sono aggiustamenti dell'opera in corso. E, però ecco, c'è una cosa, ad esempio, che è ad esempio il consumo, anche se importante, cioè gli accantonamenti maggiori fatti sulle utenze sono abbastanza importanti perché c'è stato un aumento di consumo dell'energia o perché non mi risulta che dall'anno scorso siano aumentati i costi unitari. Non mi sembra molto, quindi.
No, è proprio un aumento dei costi unitari, cioè abbiamo subito un aumento del 30% del costo unitario sia del gas che dell'energia elettrica. I consumi paradossalmente sono diminuiti.
Chiedo questo perché.
No, è un'analisi che abbiamo fatto, ma.
Ma quindi perché c'era un abbonamento più conveniente?
Non è così semplice, nel senso che noi siamo vincolati a quelli che sono ovviamente diciamo, i gestori che sono all'interno della, della piattaforma, della piattaforma del MEPA, quindi dobbiamo sottostare a...
Quindi pagate più di quanto paga un privato, potrebbe essere, non si sa.
No, quello no, però non abbiamo la libertà di scelta e di variazione come può avere un privato che cambia gestore, diciamo, ma è proprio un aumento, ripeto, non tanto dei consumi quanto, del costo
dell'energia. No, con quella premessa che è comprensibile in quel caso, ecco, mi è saltato all'occhio che in due variazioni, quindi diciamo questa è la seconda, sulla stessa voce, che secondo la mia logica doveva essere invece un costo fisso, sul costi della revisione dei conti, cioè su un iniziale accantonamento di 8.000 euro siamo arrivati adesso a quasi il triplo, cioè c'è qualche motivo particolare, cioè quanto viene pagato la revisione dei conti dovrebbe essere un prezzo fisso,
sì. E anche sì, allora è un compenso che varia in base al numero degli abitanti, se non erano, ma eventualmente mi riservo poi di verificarlo perché a memoria non mi ricordo, dovendo attribuire l'incarico al nuovo revisore, credo che siano state stanziate già le risorse che per il nuovo mandato del revisore che dovrà essere attribuito già entro la fine dell'anno. Quindi adesso ripeto, dovrei andare a verificare, ma credo sia dovuto a quello, non a un aumento del compenso ovviamente del revisore,
era stato messo 8.000 e ci sono stati un aumento di altrettanto per due volte, cioè non è successo niente di che,
è solo legato al cambio del revisore, ma il compenso comunque è tabellare in funzione degli abitanti, per cui non è che è discrezionale, cioè non è sottostare.
Vabbè, grazie.
Posso? Bene, se non ci sono altre richieste di chiarimenti, metto i voti. Io favorevole all'approvazione del punto 2, del punto della variazione numero 5 al bilancio di previsione 25-27, alzi la mano. Favorevoli? Contrari? 3 contrari. In questo caso richiederà immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Contrari. Passiamo al punto 3, approvazione del regolamento comunale di contabilità. Questo chiamarlo atto dovuto magari è un po' troppo, però sicuramente nella fattispecie degli atti dovuti, nel senso che noi abbiamo un regolamento di contabilità che è datato al 2016. Sono intervenute parecchie normative che hanno, diciamo così, non dico stravolto, ma contribuito a rendere necessario un nuovo approvazione di un nuovo regolamento. La Silvia ha curato in dettaglio la questione con l'ufficio della Romeria, per cui vi lascio lei la parola, prego.
Grazie. Sì, allora, come premesso da Sindaco, il nostro regolamento era stato approvato dal Consiglio Comunale il 30 novembre del 2016 e quindi diciamo che necessitava di un ammodernamento anche per appunto riguardo alla normativa, ad esempio, non so, l'introduzione della fatturazione elettronica, in maniera neanche meno anticipata nel precedente regolamento, e a renderlo un po' più armonioso e un po' più diciamo lineare rispetto a quella che era la precedente versione. Il nuovo regolamento si compone di 86 articoli ed è stato rilasciato il parere favorevole da parte del revisore legale dei conti. Allora, rispetto alla precedente versione sono state apportate alcune modifiche che hanno anche un po' dettagliato in misura, in modo maggiore, alcune voci che riguardano in generale appunto la contabilità e l'aspetto finanziario dell'ente. In generale il regolamento si pone l'obiettivo di disciplinare quelle che sono le attività di programmazione, esecuzione e gestione di tutta quella che è la macchina amministrativa e che appunto riguarda la gestione delle voci di entrata e di spesa del comune. Tali norme devono assicurare rispondono all'obiettivo di garantire economicità, efficacia e pubblicità rispetto a quelle che sono le azioni che vengono messe in essere da parte del settore amministrativo. All'interno del regolamento, che è diviso in alcuni capi, abbiamo in primis le norme generali che disciplinano il regolamento l'obiettivo appunto che si pone al regolamento. Un secondo campo che riguarda l'organizzazione del servizio finanziario, quindi va a dettagliare quelle che sono le funzioni del responsabile del servizio, che variano dal rilasciare il parere di regolarità contabile nel momento in cui deve essere assunta una delibera da parte della giunta piuttosto che da parte del consiglio, che prevedono un impegno di spesa o comunque vanno a diciamo, riguardare le voci di entrata di spesa in aumento o in diminuzione. Il visto di regolarità che il responsabile del settore finanziario, del servizio finanziario, deve rilasciare su quei provvedimenti che vengono presi dagli altri responsabili, dagli altri PO, dalle altre posizioni organizzative e che comportano un impegno di spesa in entrata, in aumento di diminuzione o comunque un accertamento di un'entrata. Deve listare i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso e deve in generale comunque verificare la veridicità di tutto quello che è il processo legato all'attività appunto finanziaria. Una seconda parte, una terza parte del regolamento riguarda il bilancio di previsioni e gli altri strumenti di programmazione, quindi viene dettagliato quello che è il GUP, che di fatto è lo strumento che consente di trascrivere quelli che sono gli obiettivi di carattere strategico dell'amministrazione e che intende porre in essere nel triennio, la nota di aggiornamento al DUP che viene anche quella annualmente eventualmente deliberata qualora è necessario appunto apportare delle modifiche, e in questo caso è stato previsto che gli emendamenti al DUP debbano essere depositati almeno 10 giorni prima da parte dei consiglieri comunali rispetto alla data che è prevista dall'approvazione. E vengono anche appunto dettagliate tutte quelle che sono le attività che portano alla formazione del bilancio e alla proposta poi definitiva. Il quarto capitolo riguarda la gestione del bilancio e sono stati dettagliati rispetto alla versione precedente alcuni aspetti che riguardano proprio il bilancio, quindi come si forma e si determinano i fondi di riserva, i vari accantonamenti, come si determina il fondo crediti di dubbia esigibilità, quando si vengono a verificare delle fattispecie di debiti fuori bilancio, le modalità con cui devono essere adottate le variazioni di bilancio e il monitoraggio che deve essere posto in essere dal responsabile finanziario in merito alla salvaguardia e alla verifica degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti che possono essere proposti dai consiglieri comunali relativamente agli schemi di bilancio, è stato previsto un termine di 7 giorni dal deposito per appunto la presentazione di eventuali emendamenti. Qualora le proposte di emendamento comportino una modifica in merito agli stanziamenti di bilancio, è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario e anche del revisore, che deve essere presentato entro i 5 giorni lavorativi. Il capitolo quinto riguarda il piano integrato delle attività, quindi il cosiddetto PIAO e il PEG, che è il piano esecutivo di gestione, che sono due importanti documenti che di fatto traducono diciamo in numeri, in impegno di spesa, in accertamento di entrata, quello che viene richiamato all'interno del DUP come obiettivo strategico che l'ente si pone. Quindi di fatto sono due documenti di raccordo che vanno a disciplinare annualmente a livello esecutivo, a livello concreto, quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione si è posta. Il capitolo sesto e il capitolo settimo riguardano la gestione delle entrate e delle spese, quindi quello che è il ciclo, chiamiamolo attivo, il ciclo passivo appunto dell'ente, e appunto è stato introdotto anche un articolo specifico sulla fatturazione elettronica, che ovviamente nel precedente regolamento non c'era, visto che è stata introdotta nel 2019. Il capitolo ottavo riguarda il rendiconto della gestione, quindi l'iter che deve essere seguito nel momento in cui si arriva ad approvare il rendiconto. Il capitolo nono riguarda l'inventario e il patrimonio, quindi tutte le attività di gestione dei beni demaniali e quindi come deve essere tenuto il libro degli inventari, come devono essere dismessi eventualmente i cespiti e le procedure da seguire nel momento in cui ne vengono acquistati di nuovi. Il capitolo decimo è inerente alla revisione economico-finanziaria, quindi l'intervento che è necessario, obbligatorio, previsto da parte dell'organo di revisione e quali sono quindi i rapporti che intercorrono il responsabile del settore finanziario e l'organo di revisione. Il capitolo 11 riguarda il controllo di gestione e l'attività di valutazione. Il capitolo 11, la tesoreria comunale, le verifiche di cassa che devono essere fatte trimestralmente da parte del settore, del responsabile del servizio finanziario unitamente al tesoriere, quindi di fatto al soggetto che gestisce il conto corrente in banca, per intenderci, e di questa anche poi le verifiche che vengono fatte anche sul revisore rispetto appunto alla riconciliazione della parte finanziaria proprio del bilancio. Il capo 13 riguarda il controllo sugli equilibri, quindi il monitoraggio che deve essere fatto sia in fase di ciascuna variazione, sia soprattutto durante gli assestamenti di bilancio che viene fatto a luglio e anche nel momento in cui appunto si deve approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, e quindi il monitoraggio che gli equilibri dal punto di vista della parte corrente e della parte capitale venga rispettato. Il servizio di economato che è stato previsto al capo 14, che quindi è stato disciplinato, e infine il capitolo 15 che riguarda gli agenti contabili, ossia i soggetti che maneggiano il denaro sostanzialmente del comune, che possono eventualmente essere o soggetti interni, ma in alcuni casi anche soggetti esterni. Infine l'ultimo capitolo riguarda l'entrata in vigore del presente regolamento, che è prevista per il primo giorno del mese successivo a cui la delibera viene resa esecutiva.
A far data.
Quindi a far data se la proviamo oggi, primo dicembre.
Allora, ringrazio Silvia per l'esauriente spiegazione. Se qualche consigliere ha chiarimenti da chiedere oppure sottolineature da fare, prego.
Sottolineo io una cosa che a tutela di tutta la cittadinanza, soprattutto la fortuna nell'amministrazione, la competenza dell'assessore Giudivini penso che sia indiscutibile, soprattutto sulla materia tecnica, visto che quotidianamente per passione che per lavoro c'ha a che fare quindi questo su tutti gli adempimenti normativi che vengono in essere, soprattutto in un periodo di diciamo scenari sempre più incerti, soprattutto dal punto di vista burocratico, questo
non posso che concordare con il capogruppo e penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi tuoi, consigliere.
Assolutamente.
Prego,
il settore finanziario.
Se volete mi aggiungo anch'io ai applausi, ma non mi sembra funzionale, perché se di ogni materia dobbiamo fare il applauso all'estensore.
Fai la tua parte.
No, ma io faccio la mia, ma dico.
Prego, Filippo, dai.
Abbiamo per scontato, vabbè, comunque. No, volevo soltanto proporre, a meno che già non ci abbia pensato, di proporre al Consiglio di mandarlo ai voti di non trattare il regolamento come da regolamento, ovvero articolo per articolo letto dal sindaco, ma di proporre un po' extra legem di votarlo tutto insieme e darlo per letto, perché altrimenti dovresti leggere articolo per articolo, valutare se ci sono interventi su ogni articolo e votare ogni articolo, dato che sono 86, propongo di...
Nella mia funzione di sindaco sono disposto a fare anche questo. Ma in ogni caso accetto volentieri la tua proposta, se i consiglieri sono d'accordo lo approviamo completamente, lo discutiamo in un'unica tornata, lo approviamo o disapproviamo.
Perché altrimenti sappiamo tutti l'articolo 62 che prevede questa procedura un po' più lunga.
Dobbiamo mettere i voti,
sì.
Sì. Allora, mettiamo i voti, se approviamo in un'unica tornata regolamento, chi è d'accordo alzi la mano per approvarlo. Sì. Quindi torniamo al nostro regolamento, chi è d'accordo? Ci sono altre discussioni, altre domande relative al regolamento? Quindi metto i voti, chi è favorevole all'approvazione del regolamento del nuovo regolamento di contabilità, così come esplicitato, alzi la mano. Chi è contrario? Favorevoli, ho capito giusto? Molevi e...
No, scusa, astenuti.
Allora, ripetiamo la votazione. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento, alzi la mano. 9 favorevoli. Chi è contrario? Chi è astenuto?
Parlato una volta già uno ha votato a nostro favore, parlo due volte, due, tre, poi
è successo una volta da parte vostra, si è dimessa.
Allora, vi devo chiedere l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità in modo tale che, come scritto in ogni funzione appena possibile, alzi la mano. Chi è contrario, immediatamente il pilotto, chi è astenuto, Moneri e Lina. Passiamo all'ultimo punto, che è il punto 4, modifica del regolamento per l'uso delle sale civili. Allora, niente, siccome sono state apportate delle modifiche strutturali nel salone dell'auditorium, nella fattispecie è stato introdotto l'impianto.
Sì, c'è l'impianto.
Ecco, magari se lo spiego questo è almeno riferisco cosa vuoi dire il professore. Pensi tu? Prego. Prego, professore.
Come sapete è stato apportato, ha cambiato tutto il sistema di tecnica, luci e audio, e è stato così, abbiamo dovuto modificare anche quello, visto che è la disposizione per la sala. Quindi non cambia molto per chi, anzi non cambia per nulla, perché lui utilizzerà la sala così com'è, quindi anche se dovessero portare il proprio service, pagheranno il costo della sala. E basta, come sta succedendo adesso. Invece ci saranno delle tariffe sull'utilizzo, quindi di microfono, proiettore, piuttosto che luci audio, e ci sarà un tecnico che abbiamo designato per queste attività, al quale le associazioni dovranno fare riferimento, abbiamo concordato dei costi che verranno sommati al costo della sala. Vediamo se questo ci è tanto. No, quello non è stato considerato. Quindi diciamo che è stato modificato l'articolo 6 con rispettivo di spese, comma 3, dopo la frase le tariffe sono differenziate in ragione dell'utilizzo o meno dell'impianto di riscaldamento, è aggiunto il seguente periodo. Inoltre sono stabilite tariffe per l'utilizzo degli impianti, attrezzature audio, luci e proiezioni installati presso la sala di auditorium del centro di aggregazione di Piazza Caprioti, commisurate in base al numero di ore complessive di fruizione. All'articolo 2, criteri di concessione, comma 2, lettera D, eliminare la frase amministratori di Stato e cittadini per lo svolgimento di assemblee condominiali. Quindi abbiamo tolto la possibilità di...
dell'auditorio,
ma anche quello della biblioteca, sì, di entrambi.
È chiaro, quindi viene introdotta una tariffazione per l'utilizzo volontario, obbligatorio, delle attrezzature.
Su richiesta.
Se non lo richiedo, paga. Prego, signore.
Al di là di valutare l'opportunità di questo investimento in impianti teatro cinematografici, per il fatto che non è neanche un teatro ma è un auditorium, quindi anche la del patrocinio comunale che normalmente assorbe tutte le spese accessorie, tariffe del corte e riscaldamento, e immagino che non rimarranno fuori queste spese rispetto al patrocinio e quindi all'assorbimento dei costi. Quindi è una spesa che alla fine non verrà mai ammortizzata sopra dall'utilizzo e dalla richiesta nominale. Quindi anche il fatto di dire che la tariffa aumenta, la tariffa in realtà non verrà mai recuperata, quindi eventualmente, sicuramente in un altro momento si potrà valutare sull'opportunità di quella spesa. Rientrando invece direttamente nelle due
posso rispondere subito questo?
Non è una domanda, non è una domanda, è una valutazione. Potevo, forse l'assessore vorrà fare altre sue valutazioni.
Sì, sì,
no,
sì,
non,
sì,
non, volesse, non voleva essere un dibattito, una premessa, così come era stata premessa l'installazione rispetto al regolamento che va per conto suo. Ho fatto questa premessa valutativa.
Non ho capito, scusami. Mentre... Non ho capito, non così come sta.
Noi potevamo guardare subito il regolamento, dato per scontato che sappiamo che sono stati fatti, che è stato fatto quell'investimento, dato che è stato dato un certo peso, giustamente, perché mi sembra che costi 40 o 60 mila euro
tutto l'intervento.
L'intervento così. In più c'è il costo del tecnico. Quindi, dato che normalmente sembra apparire che il comune abbia un po' bypassato quella che era il nostro concetto di sussidiarietà orizzontale, ma invece di sostenere e implementare l'intervento del privato, dell'associazionismo in un campo così vasto e anche abbastanza sensibile del teatro, ha deciso da un paio d'anni di entrare a due gambe dentro l'attività, facendo una sorta di produzione teatrale praticamente, che
non negando agli altri, però non negando agli altri,
no, ma appunto da dato che gli altri l'ha sempre fatto, lo possono fare, e anzi si era trovato il sistema di fare delle convenzioni come tipo quella dei pensionati, che costano un sesto, un settimo di quello che spende il comune, proprio perché non è sussidiario. Ma questo, poi se vogliamo riprendiamo il discorso. Volevo solo finire il ragionamento sul regolamento, che nell'articolo 2 mi può trovare d'accordo, perché almeno teoricamente è giusto richiedere indietro il costo di un costo che il comune ha, non dimenticandoci che l'utilizzo di queste sale civiche è un servizio a richiesta individuale specifica. Salvo il fatto che, essendo però l'argomento, la tipologia di servizio, trova nel 95% dei casi il collaterale patrocinio, per cui è tutto teorico questo recupero dei costi. E quindi è giusto richiedere sulla carta la rifusione di questi extra costi. Sull'altro articolo avrei un attimo invece qualche perplessità. Perché sull'altro, su quello
dei condomini,
negare l'utilizzo per uno scopo precipuo rispetto a tutti gli altri, che è quello che mi sembra di aver detto da qualche parte, che è perché quelli che sembra che tutti quelli che fanno l'assemblea alla fine lasciano un marasma tale da doverglielo sottrarre. Allora, mi sembra un po' come quello che, dato che mettono le macchine in divieto di sosta più della strada. E perché quelli che parlano di condominio sono diversi da quelli che si riuniscono per parlare del sesso degli angeli o di altre cose, o addirittura, questa in maniera un pochino più specifica, dove si dice al punto, l'articolo 2, secondo comma, che viene, ecco.
Tempi del regolamento, per cortesia. I tempi del regolamento, cioè, abbiamo capito la tua contrarietà.
No, sto dicendo che non mi sembra corretto togliere la mentre noi lo permettiamo l'utilizzo di assemblee ordinarie e straordinarie di associazioni riservate ai soli soci e addirittura di imprese e di attività produttive e commerciali del territorio e non. Cioè noi permettiamo a assemblee private di aziende che non stanno neanche a Fara e lo vietiamo ai condomini di Fara. Troviamo forse qualche sistema meno drastico e più logico e anche più legittimo, secondo me, di dire al limite si chiede di versare la cauzione che verrà poi restituita alla fine. Questo va bene per tutti.
Penso.
Quindi mi sembra che non sia proprio corretto, non è corretto per una sola categoria di cittadini, addirittura per una categoria di cittadini per uno scopo specifico.
È una considerazione che rispetto ovviamente, penso sia un vero fattore organizzativo, perché è un po' un problema organizzare e poi le chiavi non vengono riconsegnate.
Questo perché
non solo quello,
veramente abbiamo avuto un sacco di problemi, ci ha lasciato le porte aperte, la porta del bagno spalancato, firmano per le chiavi, poi tornano anche a consegnarli, magari il giorno dopo bisogna chiamarli ripetutamente, siccome non è successo solo una volta.
Facciamo parlare c'è il gestore del centro sportivo che affitta le case delle cose, vanno dal centro di fare il comune paga il gestore del centro sportivo, così è più contento.
Non si riesce a disciplinarli questi, cioè ci siamo provati veramente.
Non è che non c'è il posto.
Quella porta della
detto così è proprio espressa l'antipatia per i condomini.
Ma no.
Certo, sono un condomini
antico. Ma allora anche le associazioni di categoria vanno al centro sportivo. Perché per i condomini?
Perché abbiamo avuto un sacco di problemi questi anni.
Con lo stesso condominio, con tutti i condomini di fare.
Persino chiamato a casa perché avevano il mio numero, sono dovuta andare là, chiavi, non c'erano le
€200
non facciamo diventare un problema, facciamo un problema.
Noi dobbiamo fare comunque il regolamento che
facciamo un problema, ti prego, dammi. Il problema non è una cosa meramente organizzativa, va bene, tu la pensi così.
No, ma concettualmente è sbagliato, perché noi per il cattivo comportamento di alcuni limitiamo una categoria. Tutto lì.
Abbiamo arrivati a questo veramente.
Prego, c'eravamo lì.
Io volevo fare una precisazione riguardo il service, perché qualsiasi spettacolo, persino degli spettacoli dei pensionati, visto che ha citato, le compagnie dialettali hanno necessità di luci, hanno necessità di un certo tipo di audio e quindi si è reso necessario comunque ristrutturare la sala. Tant'è che comunque anche le nostre associazioni hanno già fatto richieste in questi mesi, che non è ancora
una
valorizzazione anche del palco, abbiamo cambiato le quinte, erano tutte rotte, non erano più.
Ma non le recuperiamo mai.
Ma non è vero, perché le persone, non è vero, perché noi non paghiamo il tecnico se non viene richiesto all'associazione.
L'associazione paga, tu
pagherà per quel tecnico. Che non paga per quel tecnico, l'associazione. Però se non viene utilizzato non è un dipendente comunale che viene stipendiato, che comunque abbiamo fatto un contratto che tu ci sia o che non ci sia, riversiamo comunque il contributo.
No,
assolutamente no, viene in base alla richiesta e posso garantire che uno spettacolo, anche quello di questo fine settimana, ha necessità della tecnica, tant'è che hanno chiesto il tecnico.
Ma chi li paga?
La paga l'associazione.
Ma dove? Se c'è il 4-5 non paga l'associazione?
Assolutamente no, non è vero, non paga la sala se c'è il 4-5.
Non paga
questo è fuori dal 4-5, cioè il tecnico viene pagato, cioè se serve la tecnica, l'associazione paga la tecnica. I pensionati, settimana scorsa, hanno pagato la tecnica.
O si sceglie il suo tecnico e se lo porta,
o se lo porta, allora non viene utilizzato.
A prescindere dal patrocinio
e anche le associazioni che non richiedono il patrocinio, comunque il costo essendo del territorio. Chi fa i balli, non balla nella sala a tempo pieno, a prezzo pieno, chi fa i corsi, nonostante facciano pagare per i corsi, pagano con una riduzione, essendo
forse non ti è completamente
ma è chiarissimo, quindi è una novità, perché la scena è una novità.
Consideri le spese di cultura, spese.
Considero le spese di cultura così ideali per quattro amici, uno spreco.
Ma poi sai, ci sono
vediamo quanta gente.
Vediamo
quanta gente va in un tipo di
spettacolo.
Ma scusa, è importante, qua non facciamoci prendere dall'ideologia, voglio sapere, dato che stiamo parlando di una cosa nuova che non è mai stata applicata e che giustamente e correttamente mi sta spiegando l'assessore che sarà quantificata qui e che non rientrerà in nessun tipo di patrocinio, quindi verrà fuori sarà parte di eventuale, io non penso che chi fa i corsi quindi ha lo sconto del 50% usi quella attrezzatura, non sarà mai scontata,
ma anche i balli
non sarà mai scontata,
ma anche i balli che fanno fine settimana eccetera vengono con la propria
attrezzatura,
ma
due
possibilità
ci sarà la tecnica, solo microfono e proiettore con la sala così com'è, microfono più luci più audio, è incluso, microfono più proiettore più luci più audio. Quindi ci sono
una tariffazione che contempla
le tariffazioni.
A prezzo pieno, per chiunque.
Il tecnico, sì, abbiamo concordato con lui un prezzo.
Queste strutture sono fuori
di partenza. A me la preoccupazione è soltanto di abilitare a tutto il comune, a tutta la collettività, 8.000 persone, una cosa che è utilizzata.
Quello che farà il comune, quello che farà l'amministrazione sarà a carico della comunità, ovviamente. Quello che farà l'amministrazione.
Però la vedevamo anche prima.
Il mio lavoro è vedere se sono spesi per 15 persone o per 150 o per 1.500.
Certo.
Se sono per 15
anni
dipende dallo spettacolo,
ma però dipende dalla vostra,
200 persone
dipende dalla vostra scelta,
persone,
se mi fate le cose di nicchia,
no.
Idea ideologica,
ti aspettiamo
per sentito dire,
poi uno dice basta
quanta
gente c'era, basta,
non è venuto.
Io non sono venuto.
Allora,
ma perché non è indicato a me, non è indicato neanche agli altri.
C'è indicato la giornata per l'eliminazione contro le mezze donne.
Basta
lo spettacolo.
Considerato
che anche noi abbiamo
fatto. Quanti biglietti abbiamo venduto per basta?
Come?
Quanti biglietti a basta?
Non lo so. Dai.
12.
No, c'era Moneri, ho chiesto la parola e poi Campisani. Prego, Moneri.
Volevo affrontare i condomini.
I condomini.
Anche se non lo so. No, condivido in parte la valutazione del consigliere Pilotto.
Non avevamo dubbi, Moneri.
No, ma è un concetto di discriminazione, perché non è che tutti i condomini lasciano le cartacce e tutti gli altri non lasciano le cartacce. Quello che mi interessava capire è insomma, che ci fosse un'alternativa, perché non farli andare sotto il ponte. Quindi l'alternativa che loro hanno al privato, oppure magari spendono anche meno, perché non sono molto alte.
Ci sono le sale apposta di sopra.
Però
sussidiarietà orizzontale.
No, mi sembra più un
comportante la sussidiarietà.
Cioè, mi sembra più un concetto
io società.
Mi sembra più un concetto di limitazione dello spazio, perché non è che sono solo i condomini che creano problemi, probabilmente cominciamo a sfrondare un po' e partiamo da questi, che adesso io non so, bisognerebbe anche capire.
Non vogliamo sfrondare nessuno.
Quante richieste c'erano di questo tipo, perché so che tanti comunque già andavano.
Un laboratorio, io per esempio,
per spostamento,
va bene, c'era Davide Campisani, prego.
Io uso per puntualizzare anche altri enti, perché siamo passati io così.
No, sicuramente,
purtroppo sì.
Poi invece per quanto riguarda il servizio, cioè la potenzialità attrattiva di volte alle aziende è una cosa da vedere con negatività, secondo me, nel senso, visto che la sala qua tutte anche nell'investimento dei soldi che abbiamo speso, che venga realizzato da un tecnico capace, e a tutti i punti poi l'attrattività della sala comunque, e poi minimamente il puntino su di quattro gatti, no, ma anche no, cioè però in sala intellettuale, quattro gatti no, sono state delle iniziative che hanno avuto più successo, altre hanno avuto un grande riscontro, quattro gatti, quattro amici, 15 parenti, io politicamente e da cittadino, cioè, mi sento, cioè, nel senso, una cosa, non ci siamo presenti, non ci siamo, siamo quattro gatti.
Noi non facciamo più numero, perché gli amici, la giunta, così non fanno numero ovviamente, gli addetti ai lavori non fanno numero. Non fanno numero,
certo.
Gli amici di partito, quelle cose non fanno numero, siamo noi.
Fanno numero,
fanno numero.
Se facciamo questo battimento così, sì, sono amici al bar. C'era l'assessore Teodi che volevo dire una... Prego.
No, riguardo quello che diceva lei, Pilotto, che il 90%, se non ho sbagliato a capire, dell'auditorium è utilizzato con patrocini, esatto.
O direttamente dal comune.
Sì, o direttamente dal comune. Se lei fa un monte ore dell'utilizzo della sala, non è vero.
No, ma scusa Edo, a scopo teatrale.
Sì, ma a scopo teatrale.
Cioè quelli che parlano non hanno bisogno di quelle cose.
L'uso della sala, anche gli aumenti vanno su su chi usa la sala anche per altre robe, che è il 30-40% dell'utilizzo che fa o l'amministrazione o i patrocini, si fa il conto solo questo.
Va bene, posto. Non vogliamo negare assolutamente a mettere in difficoltà i condomini, sappiamo che ci sono alternative, per cui siamo andati sicuri su questa eliminazione della possibilità. Erano più problemi che risorse. Va bene, metto in voti il punto 4, modifica regolamento per l'uso delle sale civiche. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari, astenuti, 3 astenuti. In questo caso non vi chiedo l'immediata eseguibilità, mentre vi saluto e vi auguro una buona serata e vi do appuntamento molto probabilmente per il 10 di dicembre, serata in cui approveremo il bilancio di previsione.
E invece per il TGT andrà dopo le feste.
Per il TGT? Sì, c'è il deposito e c'è il
deposito.
C'è stato l'avviso. Poi c'è la presentazione delle
osservazioni del Consiglio e poi.
Ne parliamo a febbraio, fine.
No, fine forse no.
Finito?
Finito, buona serata a tutti.